Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. L'angelo del Signore mostrò a me, Giovanni, un fiume di acqua viva, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero di vita che dà frutti 12 volte all'anno, portando frutto ogni mese. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. E non vi sarà più maledizione, nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello. I suoi servi lo adoreranno, vedranno il suo volto e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà. E regneranno nei secoli dei secoli. Alleluia, alleluia, alleluia. Vieni, Signore Gesù. Venite, cantiamo al Signore. Acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Perché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella Sua mano sono gli abissi della terra, sono Sue le vette dei monti, Suo è il mare, è Lui che l'ha fatto. Le Sue mani hanno plasmato la terra. Entrate, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Alleluia, alleluia, alleluia. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Alleluia,
il Signore sia con voi.
E con il suo
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
Continuando il dialogo con i suoi discepoli, Gesù disse: State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore. E siamo arrivati anche alla conclusione di questo capitolo 21, che appunto doveva essere il capitolo che Luca riconsegnava alla comunità cristiana per di nuovo sollecitarla a tenere sveglia la fedeltà, ovviamente, al Vangelo di Gesù. E tutto questo ci viene detto riportando in questo capitolo 21 le parole di Gesù che stava consegnando ai suoi discepoli, spiegando appunto il giorno in cui si manifesterà il Figlio dell'uomo. Anche appunto stamattina siamo sulla finale ed è la raccomandazione che prima di tutto Gesù fa ai suoi discepoli e poi Luca chiaramente riconsegna alla comunità cristiana. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscono in dissipazioni, eccetera, e vegliate in ogni momento pregando perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, eccetera. Andiamo a capire questa parola che Gesù, prima di tutto, riconsegna ai suoi discepoli. Se il giorno della manifestazione del Figlio dell'uomo, abbiamo detto, non è la fine del mondo, perché ieri, chiaramente nel passaggio sempre di Luca, ci aveva proprio detto, in verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Ora, questa generazione è il tempo contemporaneo di Gesù, ovviamente, no? E quindi dice che tutto quello che accadrà, accadrà adesso. Questa generazione lo vedrà. È ovvio quindi il riferimento che la manifestazione del Figlio dell'uomo non sarà certamente la fine del mondo, ma si riferiva esattamente al momento della sua morte e della sua risurrezione. Quindi la manifestazione è la risurrezione di Gesù. Però per arrivare a quel momento c'è tutto un percorso, ci dice Gesù, di vigilanza, di attesa e soprattutto di forza, perché chi potrà godere la manifestazione del Figlio dell'uomo? Chi avrà perseverato. Quindi vegliate, state attenti e stamattina di nuovo state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni. E questa raccomandazione è ovvio che sta a dire la risurrezione sarà capita solo da chi non ha i cuori appesantiti da dissipazioni, ubriachezze, affanni della vita. Perché allora se ci sono queste cose è chiaro che il cuore non può accogliere la manifestazione, la risurrezione. Ma qui si dice che i vostri cuori non si appesantiscano. Andiamo a capire anche questo. In che senso i cuori non si appesantiscono? Allora dobbiamo sempre capire che quando parliamo di cuore non parliamo di una così di un aspetto abbastanza sentimentale della nostra vita, no? Perché noi identifichiamo facilmente i nostri sentimenti con le espressioni del nostro cuore, ovvio, no? Cioè per dire io sento questa cosa, la sento con il cuore, quindi ma si esprime così con una forma di sentimento. Ma quando parliamo di cuore non intendiamo questo aspetto è un aspetto che riguarda la nostra cultura, la nostra civiltà, che ormai ha perso il senso, no? Della profondità. Il cuore nella scrittura invece ha ancora un senso di profondità. Cioè, cosa intende? Il cuore intende quella parte di te stesso che è la parte decisionale e dove avvengono le tue decisioni. Quindi il tuo cuore che cos'è? È la tua intelligenza, è la tua volontà, è la tua, fondati ovviamente sulla tua libertà. Ora, anche stamattina, state attenti che i vostri cuori non si appesantiscano. E l'indicazione è attenti alla vostra mente, quindi alla vostra intelligenza, attenti alla vostra libertà, attenti alla vostra volontà. Questo è il cuore. Ma è chiaro che il cuore può appesantirsi, certo che può appesantirsi. E quando si appesantisce? È quando la nostra mente non sa leggere le situazioni alla luce solamente del volere di Dio. Infatti, in dissipazioni, e la dissipazione è un aspetto della mente, cioè è la mente che vaga, è la mente che non ha un punto di riferimento, è la mente che si impegna su tutto, ma non ha consistenza, è dissipata, perché cerca il punto di riferimento, ma non lo trova. Crede di porre il suo punto di riferimento in qualcosa, ma quel qualcosa non gli dà mai la soddisfazione. Perché? Perché nulla di ciò che fa parte del nostro vivere umano, nulla può dare la pienezza alla nostra vita. E quindi se la nostra mente non si convince di questo, è chiaro che cerca tutto ciò che alla fine non darà mai sicurezza, è dissipata. Ecco la dissipazione che cos'è. E questo aspetto della nostra... Del resto oggi le persone sono quasi tutte nella dissipazione, perché sono tutte alla ricerca di cose vane. La mente è impegnata ad arrovellarsi nelle cose terrene, nelle cose umane, e tutto il patrimonio, diciamo, intellettuale finisce nell'affanno per le cose terrene, tant'è che anche la cultura, intesa come conoscenza, come profondità, come ragionamento, oggi è penalizzata, perché la mente dell'uomo non ha più la volontà di entrare in profondità, si ferma sempre alla superficie, a ciò che in un certo senso serve, a ciò che in un certo senso ti soddisfa, a ciò che in un certo senso sembra darti quello che cerchi. L'uomo è dissipato. Oggi è una delle malattie più diffuse, la dissipazione. E infatti, soprattutto guardatelo nelle generazioni che stanno crescendo, nelle generazioni, diciamo, dei ragazzi, dei giovani, oggi è difficile trovare nei ragazzi la capacità di concentrazione, la capacità di riflessione. Ma questo non è un fenomeno da sottovalutare. È l'indicazione che la formazione della nostra cultura ormai è imperniata sulla dissipazione. Infatti, cos'è che va forte oggi? Va forte la pubblicità. Oggi sono tutti impegnati a fare pubblicità, quasi a dire noi dobbiamo offrire qualcosa per convincere le persone. E questa forza di convinzione funziona, perché attrae, perché garantisce, ma garantisce niente, garantisce l'apparenza. E proprio perché la persona non è più in grado di entrare in profondità, si lascia ingannare. E tutti dipendono dalla pubblicità. Ecco allora, la dissipazione è questo stato che è reale, però è lo stato che appesantisce il cuore. Cioè, questa parola appesantire vuol dire: perché ti esponi a cose che non ti danno pienezza? Perché ti fai carico di seguire, di credere, di fidarti di cose che invece di darti pienezza ti svuotano? Ecco cosa vuol dire che i cuori si appesantiscono. Vuol dire che si assumono diciamo così, degli impegni che invece di servire alla pienezza servono allo svuotamento. È un appesantirsi inutile. Quello che Gesù, anche stamattina, ripete, allora, in dissipazioni, ubriachezze, ma ubriachezze anche qui, non è il bere il vino essere ubriachi, attenzione, qui l'ubriachezza, ancora una volta, è una parola simbolica. Qual è la caratteristica dell'ubriaco? È quello di non usare più il cervello. Perciò chi è in dissipazione, chi è davvero, vorrei dire, schiavo di tutto ciò che garantisce ma poi svuota, a un certo punto si ubriaca, nel senso che non è più in grado neanche di usare la propria intelligenza, la propria mente. Quindi è l'uomo veramente svuotato nella profondità, ecco l'ubriachezza. È l'uomo che parla non più con la sua convinzione, ma parla secondo quello che viene in un certo senso insinuato da quelle proposte che all'apparenza sono garanti, ma nella realtà sono svuotanti. Ma l'uomo è ubriaco, non capisce più. E infatti la prova ce l'abbiamo, no? Ce l'abbiamo di come davvero oggi sia difficile trovare una persona che, per esempio, sappia veramente ragionare con equilibrio. È difficilissimo. La persona, se ragiona, ragiona per interesse, ragiona per, che ne so, per altre cose, ma non è più la persona che ricerca davvero la verità. È ubriaca. Ha mille argomenti in se stesso, manca la verità. Però la verità ci può stare solo quando la tua mente si libera da ogni dissipazione. E poi, ubriachezza, e c'è la finale che è significativa. Cos'è che ti porta all'ubriachezza? Cos'è che ti porta quindi alla dissipazione? E Gesù dice, gli affanni della vita. Ecco la chiave. Ecco perché Gesù aveva insegnato ai suoi discepoli, non affannatevi per quello che mangerete, berrete, vestirete, perché se queste cose sono necessarie per la vostra vita, e nessuno lo nega, tuttavia l'affanno per queste cose è deviante, perché l'affanno per queste cose vi porta all'ubriachezza, alla dissipazione, vi porta lontano dalla capacità di avere in voi stessi la verità. Ecco allora la raccomandazione. Dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita sono quelle che ostacolano la nostra capacità, quindi la nostra mente, di riconoscere il figlio dell'uomo. E qui è il passaggio successivo. Non dobbiamo distaccare le due cose, perché se la nostra mente è in queste condizioni, la nostra mente non sarà in grado di accogliere la sapienza. Quella sapienza che ti permette di riconoscere il figlio dell'uomo. Quella sapienza che ti permette di dire quel Gesù è veramente il figlio di Dio. Ecco allora perché Gesù insiste su questo, perché appunto quel giorno sarà il giorno in cui dovrai riconoscere che quel Gesù morto, adesso risorto, è il figlio dell'uomo. Ma è chiaro che il tuo cervello e la tua mente lo deve riconoscere. Dentro di te ci deve essere questa conoscenza, ma questa conoscenza ti è data solo dalla sapienza. Perché? E perché se non sei illuminato da Dio, tu Gesù non lo riconoscerai mai. Se non hai questa illuminazione di Dio, tu non dirai mai che Gesù è figlio di Dio. Dirai solo Gesù. Al massimo dirai Gesù Cristo, ma senza dare troppo significato alla parola Cristo, ma lo dici per abitudine. Ma che tu possa arrivare a dire con chiarezza e con convinzione Gesù è figlio di Dio, ti è dato solo se hai in te la sapienza, perché questa è solo la conseguenza di una illuminazione. Ma come fa la tua mente ad avere la sapienza? E la tua mente potrà essere illuminata solamente se è libera, solamente se non è dissipata, solamente se non ha gli affanni dentro, solamente se non si è ubriacata. Allora, Gesù l'aveva detto e lo riporterà poi il Vangelo di Giovanni, no? Quando dirà: sì, tutti verranno a me, ma chi veramente mi riconoscerà? E la risposta è una sola. Nessuno può venire a me, nel senso di nessuno mi può riconoscere se non è attirato dal Padre mio. Perciò, se la tua mente non è abituata a cercare Dio come fondamento, come sostegno, come forza della tua vita, e questo lo devi fare proprio con l'intelletto, non devi farlo solamente in un modo emotivo, ma devi essere certo e la tua vita deve essere segnata così. Io cerco solo la mia forza in Dio, quel Dio che mi è stato dato da Gesù Cristo, perché Gesù è il figlio di Dio. Allora, i passaggi sono giusti. Se tu cerchi sinceramente Dio, riconosci che quel Dio che cerchi lo ritrovi, lo vedi, lo sperimenti in Gesù. Allora riconosci Gesù, riconosci il figlio dell'uomo. Ma questo cosa ti dice? Ti dice che la tua mente è libera, che la tua mente è illuminata dalla sapienza, che la tua mente finalmente non è appesantita, non è ubriaca, non è presa dall'affanno, perché ha saputo riconoscere Gesù, inteso come il Figlio di Dio. Ed è quello che Gesù sta chiedendo ai suoi discepoli, eh? State attenti a voi stessi. Cioè, questo passaggio deve essere in ciascuno di noi. Perché? Perché noi dobbiamo rispondere personalmente alla manifestazione di Gesù, alla manifestazione del Figlio dell'uomo. Rispondere cosa vuol dire? Non vuol dire semplicemente arrivare a dire: adesso ho capito che Gesù è veramente il Figlio di Dio. Non basta, non è questo il riconoscimento. Il riconoscimento è aver capito che Gesù è Figlio di Dio, quindi adesso la mia vita deve essere guidata solamente da lui, perché se è guidata da lui, io ho la certezza di essere con Dio. Cioè, è l'inizio del mio percorso verso la sicurezza della vita eterna. E allora ecco perché Gesù dice: è importante il momento della manifestazione, perché diventa giudizio. Lì l'uomo capisce se si salverà o non si salverà. È il riconoscimento di Gesù che ti dà la certezza che puoi salvarti. Ma se non riconosci Gesù, non puoi salvarti. Questo è il punto. Ed è per quello che è importante: state attenti a voi stessi. Misuratevi su questo grande momento, che è il momento della manifestazione del Figlio dell'uomo. Però tutto questo è possibile solo se davvero la nostra mente, e quindi la nostra volontà e la nostra libertà, sono tutte impegnate, quindi noi siamo impegnati a far sì che dentro di noi ci sia questa capacità, riconoscere Gesù come Figlio di Dio. Ed essendo egli Figlio di Dio, Gesù deve essere il riferimento costante della nostra vita. E anche qui, il riferimento costante della nostra vita non vuol dire fare delle cose eccezionali, perché noi usciamo purtroppo da un insegnamento anche cristiano, che ci è sempre passato come normale, che il riconoscimento di Gesù, no, implica delle scelte coraggiose. Allora abbiamo detto: quelli che lasciano tutto, quelli che seguono delle strade di rinnegamento, quelli che fanno i cosiddetti voti per consacrarsi di più al Signore. E abbiamo presentato questi personaggi come quelli che hanno capito la sequela di Gesù, ma non è vero niente. Non è vero niente. La sequela di Gesù non ha bisogno di queste cose così eclatanti, no? Non ha bisogno di queste manifestazioni. Ma la sequela di Gesù è davvero quella che imposta tutta la tua esistenza in tutti i tuoi momenti. Perché ciò che ti fa appartenere a Gesù non sono i grandi gesti. È la continuità della tua vita. È il giorno per giorno, è il momento per momento. Quando tu davvero vivi questa certezza di essere con la tua mente sempre attento a che tutto avvenga nel suo nome, che tutto avvenga col suo aiuto, che tutto avvenga secondo il suo volere, quel volere che ti è trasmesso dalla conoscenza che tu hai attraverso, appunto, la conoscenza del Vangelo, la conoscenza della sua parola, ma soprattutto quella capacità di ascoltare lo spirito che è dentro di te. Ascoltalo, quello spirito che ti conduce e ti deve condurre sempre più a vivere secondo quello che il Signore Gesù ti dice. Allora, questo è quello che il Signore vuole da noi. Ed è questo che Gesù dice: state attenti a voi stessi, eh. Vuol dire: attenti che la vostra vita ordinaria, la vostra vita quotidiana non vada in balia della dissipazione, dell'ubriachezza, dell'affanno, ma sia sempre aperta solo all'obbedienza alla mia presenza, perché è lì che avete la certezza di poter vivere già sin d'ora il cammino che vi introdurrà nell'eternità. Allora ecco, anche stamattina noi vogliamo porci davanti al Signore con questa volontà, che davvero la nostra mente cominci a entrare in questa ottica di chi davvero vuole cercare di capire, di conoscere sempre più quel Gesù che noi riconosciamo essere figlio di Dio. E per facilitarci anche il compito, Gesù ha pensato proprio a questo, ha detto, e quando siete sicuri di questo, e quando dentro di voi avete deciso questo, allora prendete e mangiatene tutti, prendete e bevetene tutti, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, perché io adesso voglio entrare dentro di voi. E proprio perché mi cercate, proprio perché volete, ecco, io vi guido con la mia presenza, col mio spirito. Allora anche stamattina la comunione ha questo obiettivo, fare in modo che il Signore Gesù entri in noi e dentro di noi parta il suo insegnamento, ma la nostra mente deve essere attenta al suo insegnamento, deve essere attenta a discernere sempre più da cosa viene da lui e cosa invece può venire ancora dai nostri affanni, dalle nostre dissipazioni, dalle nostre ubriachezze. Ecco, allora il Signore stamattina ci riconsegna ancora il dono della sua presenza, quella presenza che ancora può entrare dentro di noi. Entrando dentro di noi vuol dire che la presenza di Gesù si fonde con la nostra vita, però quando la sentiremo, quando capiremo il suo agire, quando capiremo la sua parola, quando la nostra mente, con tutta la sincerità, potrà dire: Signore, io voglio solo cercare te, voglio solo ubbidire alla tua parola. Allora anche stamattina rivolgiamo al Signore la nostra preghiera dicendo: Signore, allora guarda, guidaci sempre con la tua parola. E glielo diciamo con la preghiera numero 3.
Signore.